File 12, pagina 99. Il viaggio. Venerdì 31 giugno. Sono in grande ansia e corro dai miei amici, parenti e vicini di casa per salutarli e dire che domani mattina si parte. Sono le 11 di sera, ma ancora non riesco a dormire. Penso sempre al lungo e interessante viaggio che domani mattina dovrò affrontare. Sabato 1 luglio, ore 5:30, la mamma mi sveglia ed io, per la prima volta della mia vita, scendo dal letto senza farmelo ripetere due volte. Dopo tutti i preparativi necessari, passiamo a prendere il signor Agostino Zaccarini e Piera, la sua signora, i quali saranno i nostri compagni di viaggio. Alle ore 6:15 lasciamo alle nostre spalle Parma. Chiacchierando, il tempo passava abbastanza in fretta. La mia mansione è di indicare la strada. Il mio strumento è la carta geografica di cui sono provvista e della quale faccio sfoggio. Mi sento importante. Ma eccoci a Mantova e precisamente all'ingresso dell'autostrada che ci porterà a Bolzano. Dai finestrini ammiriamo le magnifiche vedute di valli e paesaggi. All'inizio credevo che tanta strada avrebbe finito per annoiarmi e stancarmi. Il viaggio si rivela bello, interessante e istruttivo. Papà mi indica i luoghi dove, nella guerra 1915-18, i soldati italiani si copersero di gloria. Lasciamo alle nostre spalle Trento e arriviamo a Bolzano. Qui abbandoniamo l'autostrada ancora incompleta del Brennero. A Bolzano, ore 10, colazione alle 11, rieccoci in viaggio per la statale che ci porterà al Brennero. Passiamo altri posti, ancora più suggestivi dei precedenti: Chiusa, Clausen, Bressanone, Brixen. Percorriamo l'incantevole Valpusteria, Brunico, Bruneck. Ora i minuti sono interminabili. La mia pazienza di arrivare alla frontiera aumenta sempre di meno. Merano, Refian, Sant Leonard e finalmente Vipiteno, Sterzing. Ultimo paese prima del Brennero, Brenner. La prossima meta in territorio austriaco sarà Innsbruck. Ora il mio pensiero è fermo su un'idea: la lingua. Come ci saremmo fatti capire? Papà, per prendermi in giro, dice di non preoccuparmi. Se non ci avessero capito, avremmo saltato i pasti e dormito sulla macchina. Ci rimango male a questa uscita che suscita in me qualche perplessità. A un tratto una cosa magnifica. Sotto di me vedo, cosa quasi incredibile, le nuvole che si stendono soffici e lattiginose ai miei piedi. Vorrei che questi minuti non passassero mai. Poter arrestare il tempo proprio qui sulle nuvole, proprio come nelle favole. Usciamo dalle nuvole ed ora sto pensando ad altro. Penso a Mauthausen. Come sarà questo campo che tutti definiscono un inferno? Ma ecco, un cartello attira la mia attenzione. Reca la scritta Brenner, chilometri 7. Sono emozionatissima. Ad ogni curva allungo il collo per scoprire il punto esatto del confine italo-austriaco. Dopo pochi chilometri, che mi sembrano interminabili, ci viene incontro un altro cartello. Benvenuti alla frontiera. È la nostra frontiera. Rimango delusa. Pensavo fosse molto diversa. Le formalità dei passaporti sono sbrigate rapidamente ed eccoci in territorio austriaco, precisamente nel Tirolo. Paesaggi incantevoli. Mi sembrava di essere nel mondo delle fate. Campanili caratteristici, alti e snelli, dai tetti spioventi. E così pure tutte le casette. Penso che siano costruite a quel modo per sopportare senza danni le abbondanti nevicate invernali. tutte le case sono ornate da fiori in grande quantità. Al vedere tanta bellezza, già pensavo che alla successiva fermata avrei scritto parecchie cartoline con quelle vedute a tutti gli amici e parenti. Guardavo il volto di mia madre, del signor Agostino e della sua signora, anche in loro scorgevo una nota di entusiasmo e di meraviglia. Il viaggio prosegue, gli occhi del babbo sono fissi sulla strada, i nostri occhi invece guardano gli stupendi panorama che si susseguono. Eccoci a Innsbruck, città di notevole bellezza che ci riempie di meraviglia. Qui facciamo una breve sosta perché siamo stanchi e abbiamo sete. Nel locale in cui entriamo vorremmo ordinare aranciate o qualche bibita del genere, ma l'unica parola che sappiamo dire è Bier, quindi giù della birra. Ci riposiamo un pochino, facciamo un giretto nelle vicinanze e poi via, nuovamente in autostrada per Salisburgo. Raggiungiamo la città dopo un paio di ore e ci fermiamo per fare un pasto completo e racimolare informazioni sulla strada statale da prendere per raggiungere Linz. La sosta dura più di un'ora e mezzo e, ben riposati, affrontiamo il tratto che ci separa da Linz. La strada sembra lunga, ma in compenso è bella. Anzi, mi spiego male, non è la strada che è bella, bensì le vallate e i laghi che continuamente la fiancheggiano. Mentre procediamo, sia per la veglia della notte scorsa che per la sveglia tanto mattiniera, mi addormento. Ciò non rientra nelle mie abitudini, perché quando vado in macchina non mi addormento mai, ed anzi tengo svegli anche gli altri con le mie chiacchiere e richieste di spiegazioni. Ma ora è proprio così, e mi sveglio solo quando siamo arrivati a destinazione, cioè a Linz. Il babbo va in cerca dell'albergo nel quale era stato ospite parecchi anni or sono con alcuni amici. Finalmente l'ha trovato. È un albergo magnifico e proprio qui questa notte ci fermeremo a dormire. È soltanto l'imbrunire, ma noi tutti siamo già a letto. Mi trovo un pochino a disagio nel nuovo letto, ma non faccio ugualmente fatica ad addormentarmi. La stanchezza del lunghissimo viaggio si è fatta sentire. Al mattino verso le 7 il babbo cerca di farsi capire per avere la colazione. Alle 8 si parte verso un luogo che rappresenta il vero scopo del nostro viaggio, Mauthausen. Non è lontano da Linz, soltanto una ventina di chilometri o poco più. Questo ultimo breve viaggio mi sembra lunghissimo, ma finalmente arriviamo nella grande piazza davanti all'entrata della fortezza. È pauroso soltanto al vedere tutti i fili spinati che circondano le mura e di pensare che un tempo vi era innestata la corrente elettrica. Parcheggiamo la macchina. Visita al Lager. Ci troviamo davanti a un enorme portone, entriamo e siamo in un grande cortile. Qui i deportati appena arrivati venivano ricevuti e radunati per un lungo discorso. Io, mia madre, il signor Agostino e la signora Piera avevamo la pelle d'oca. Ma ecco, il babbo che corre verso un uomo, si abbracciano. Dopo tanto tempo, due ex deportati si ritrovano. È uno spettacolo commovente. Si tratta di uno spagnolo rimasto qui con la sua famiglia, a custodia del campo. Ci apre il secondo grande portone, che dal cortile d'entrata porta nel cuore dell'infernale Lager. La prima cosa che ci appare davanti sono le baracche di color verde, lugubri, nel loro squallore. Alzando appena lo sguardo, si vedono i lunghi e impressionanti camini dei forni crematori. Iniziamo il nostro giro del Lager. Il babbo ci farà da guida. Subito dopo l'entrata, nel lato destro vi è il muro, un tempo chiamato dai prigionieri il muro dei lamenti. Da essa pendono ancora grossi anelli che nella loro semplicità terrificante sembrano ancora evocare le torture arrecate agli innumerevoli deportati che qui venivano incatenati. Papà ci spiega queste cose quando ci si avvicina a un gruppo di italiani, anch'essi in visita al campo. Sentendo parlare papà, si aggregano noi, desiderosi di sapere di più riguardo ai fatti successi qui al campo. La loro ammirazione nei confronti del babbo crebbe ancora di più quando appresero che queste cose il mio papà non le aveva sapute dai libri, ma le aveva realmente e personalmente vissute nella condizione di deportato. Da quel momento non ci abbandonarono più per tutta la visita. Le domande crescevano sempre di più e per curiosità, anche rabbrividendo, tutti volevano sapere. In proporzione cresceva il mio orgoglio per papà, tanto più che tutti volevano farsi fare qualche fotografia insieme con lui. Vedevo gli occhi di tutti i compagni del gruppo sempre più lucidi e sentivo la voce di papà farsi sempre più sottile e come incrinata, e questo era solo l'inizio. Ero nel cuore di quel campo dal quale i prigionieri non osavano nemmeno più sperare di uscire vivi. Ora mio padre è qui con me e sono sicura che mentre ci illustra tutte le torture subite rivive nella sua mente lo strazio dei suoi sfortunati compagni. Entriamo nelle baracche, in ognuna delle quali dei cartelli in tutte le lingue illustrano a quale scopo erano destinate. Sono dentro a una di queste, sono ben vestita e ben nutrita, eppure non posso fare a meno di pensare alla fame che migliaia e migliaia di persone, sempre seminude, hanno patito in questi luoghi. Usciamo per entrare in un edificio nel quale sono le prigioni, con tante piccolissime celle. Lì vicino ecco i forni crematori, crematorium, e poi la camera gas. Non avevo mai visto una prigione, e il vedere queste piccolissime stanzette, circa un metro per due, tutte nude, dotate di porte robustissime, con grosse spranghe di ferro, mi mette i brividi. La camera gas sembra una cassaforte. Qui veniva introdotta una squadra di deportati e a seconda dell'umore del comando tedesco aprivano l'acqua oppure il gas. Le SS si divertivano a vedere i deportati morire guardandoli da un oblò posto al centro della massiccia porta della terribile camera. A tutti noi mancavano le parole per commentare fatti così atroci che ci sembravano addirittura inverosimili. Pochi scalini ed eccoci davanti a tante fotografie. Essi raffigurano solo una piccolissima parte delle tantissime vittime dei forni crematori. Ci troviamo di fronte infatti a un grosso forno a due bocche. All'interno vi sono due barelle di ferro arrugginite. Tutti i luoghi che avevo visto mi avevano profondamente rattristata, ma qui fui presa dallo sgomento, probabilmente perché la maggior parte delle fotografie erano di giovani e persino di bambini. Usciamo dalla stanza dei forni per mezzo di una breve scalinata e ci troviamo con sollievo all'aperto. Ci sentiamo come liberati da un incubo. Ci incamminiamo verso un caseggiato, la cosiddetta infermeria del campo, in realtà sede delle più atroci torture e degli esperimenti scientifici fatti sui corpi dei prigionieri usati come cavie. Ora è adibito a museo ricco di cimeli, a testimonianza e ricordo che nell'insieme documentano quale fosse la vita all'interno di questo lager al tempo di Hitler. Nelle bacheche di vetro, tenuti come reliquie, ci sono pantaloni, giacche e grembiuli a righe zebrate, da cui derivava il nome dato ai deportati, cioè zebrati o zebre. Numerosissime le piastrine di latta e di ferro recanti impresso il numero con cui era chiamato l'internato, perché dal momento in cui si era rinchiuso in questo campo si perdeva ogni personalità ed anche il nome, si diventava un semplice numero. Quello di mio padre era il 126491. Fra le cose più impressionanti raffigurate nel museo è la sequenza fotografica eseguita dai tedeschi stessi di un esperimento fatto su un corpo di un prigioniero alto circa 2 metri, il quale, dopo tanti interventi operatori, era diventato alto poco meno di 1 metro. Era veramente raccapricciante. In bella mostra, divise dei comandanti e dell'SS, elmetti, bastoni e fruste appartenenti agli aguzzini del campo. Un grande plastico rappresenta il capo di Mauthausen e dei sottocampi dipendenti, fra i quali Gusen I e Gusen II. Questi ultimi venivano chiamati i campi di eliminazione. Dopo molte ore, durante le quali abbiamo visto cose che sarebbe impossibile ora elencare, usciamo e ci troviamo di fronte a un cancello, oltre il quale si estendono bene allineate bianche e semplici croci. Si tratta del cimitero dove riposano i morti deceduti dopo la liberazione del campo. Ritorniamo nella piazza del Lager e solo ora noto il semplice ma significativo cippo che spicca nel bel mezzo del cortile. Mi avvicino. Sopra incisa soltanto una data, 5 maggio 1945. Capisco subito. È il ricordo innalzato con un piccolo marmo di un grandioso giorno, il giorno della liberazione. Ci avviamo verso l'uscita del campo di prigionia. Un ultimo sguardo, poi ci dedichiamo all'immenso salone dove sono riunite le bandiere delle nazioni cui appartennero i prigionieri che qui furono rinchiusi. Spiccano al centro della sala, quasi come ali di angeli protettori, 4 grandissime bandiere delle armate liberatrici, Russia, Inghilterra, America, Francia. Ci fermiamo qualche minuto davanti alla bandiera italiana, che mai mi era capitato di vedere tanto bella. Vorrei riportare qui l'iscrizione della lapide vicino alla bandiera. Ricordo che vi sono bellissime parole a ricordo dei deportati morti e sopravvissuti del campo, ma ora le parole precise mi sfuggono. A fianco della sala delle bandiere c'è una camera adibita a chiesetta e qui si conclude la visita al campo dei deportati. La piazza dei monumenti. La piazza dei monumenti è la nostra prossima meta. Appena usciti dal portone del campo ci si presenta uno spettacolo grandioso. Si tratta dei tantissimi monumenti innalzati da ogni nazione a ricordo dei propri caduti e sopravvissuti. Il primo che noi visitiamo è quello italiano, a forma di una lunga e alta muraglia con la scritta «Agli italiani che per la dignità degli uomini qui soffersero e perirono». Poche parole, ma piene di significato. Affiancata ad essa una grossa croce metallica circondata da un artistico graviglio in filo spinato che simboleggia le sofferenze e le torture subite dai prigionieri italiani. Nel retro del muro vi sono tanti e tanti marmi posati da quasi tutti i paesi e città d'Italia a ricordo dei figli caduti. Vi sono anche moltissime fotografie. Cerco invano la lapide di Parma e noto con rammarico che non esiste. Domando il motivo di questa mancanza a papà, che condivide chiaramente il mio rammarico e la mia delusione. Si limita ad assicurarmi con un sorriso che presto anche la nostra città sarà rappresentata, e così scompare il suo imbarazzo. Lì per lì la mia domanda lo aveva turbato e mi rincresce di averla fatta. Ci accostiamo via via a tutti gli altri monumenti. Saranno più di una ventina e tutti colossali. Ognuno di noi a visita ultimata esprime il proprio parere su quello che più lo ha colpito. Per grandiosità forse è quello russo, ma non gli è inferiore quello francese oppure quello degli ebrei. Da parte mia ho trovato molto interessante e significativo il monumento ungherese, il quale raffigura un gruppo nutrito di prigionieri in statue di bronzo alte più di 2 metri ognuna. I pugni alzati verso il cielo stanno a indicare la gioia per la avvenuta liberazione. Questo è quello che più mi ha impressionata, ma in verità tutti sono belli, significativi e grandiosi, tanto nella mole quanto nelle sculture. Per ultimo il monumento austriaco, consistente in un largo e lungo tratto di filo spinato fuso nel bronzo, e una statua che impersona Mamma Austria antinazista. Mi avvicino al grosso filo spinato e da questo punto scorgo in basso una lunga e ripida scalinata fatta di pietre. Chiedo a papà che cosa sia ed egli me la descrive come una delle tante e più pesanti torture sopportate dai deportati. È la famosa scala della morte, ora nota in tutto il mondo, che portava alle cave di pietra. Esprimo il desiderio di percorrerla e tutti ci avviamo lungo un breve tratto di sentiero che passa attraverso un bosco. Sono 186 alti scalini che, per quanto fatti senza carichi sulle spalle, si rivelano subito durissimi, mozzandoci il fiato. Ecco che mi rappresento l'immagine di mio padre che, ridotto al peso di 30 kg, con una grossa pietra sulle spalle, sale a fatica questa tremenda scalinata. Al solo pensarci mi viene da piangere. Vedere coi propri occhi aiuta a capire l'assurda crudeltà del supplizio. Arriviamo in fondo alla scala, visitiamo la cava di pietre. Si risale quindi per uscire assieme alla comitiva di italiani incontrata prima e che sempre ci aveva seguiti. Nel lasciarci, essi augurano un felice proseguimento a mio padre. Io, sempre più fiera del babbo, lo abbraccio e lo bacio prima di lasciare il campo. Un breve viaggio di 4 chilometri ci porta a Gusen, dove visitiamo il forno crematorio a 2 bocche, ora adibito a mausoleo, e quanto rimane in piedi a ricordo del posto dove un tempo sorgeva il sottocampo di eliminazione alle dipendenze di Mauthausen e dove papà si trovava al giorno della liberazione. Lasciamo anche Gusen, luogo nel quale si concludono il nostro pellegrinaggio e le nostre tristezze. Ora sentiamo proprio il bisogno e il desiderio di prenderci un po' di svago. Nel ritorno in Italia facciamo tutto il giro delle Dolomiti, il che ci offre anche l'occasione di andare a salutare mio fratello Marco, il quale è militare come aviere ad Obbiaco, nelle vicinanze di Brunico. Ci spingiamo fino a Venezia e ci fermiamo a fare il bagno nella bellissima spiaggia di Jesolo, poi ritorniamo a Parma. Non credo che siano molti i figli che amano il loro papà quanto io amo il mio. Molte persone mi prendevano e mi prendono tuttora in giro per questo mio forte attaccamento, sia pure in tono scherzoso e benevolo, ma non so proprio che cosa farei senza il mio papà. Ora, dopo la visita al campo di Mauthausen, credo che mio padre meriti molto di più che il mio bene smisurato di figlia. Egli e tutti i suoi compagni di sventura, meritano il rispetto e la riconoscenza di quanti amano le più nobili virtù umane. Grazia Visconti, pagina 111.